Sandro, parto da questo concetto, Juve che crea 4 occasioni da gol, Milan che non fa nemmeno un tiro in porta, però la Juve non la porta a casa nemmeno quando merita.
L'importante è che il giudizio venga fatto comunque. Allora, il Bayer Leverkusen ha vinto la Bundesliga, se non sbaglio, ho visto una statistica, con 10 partite vinte oltre il 90esimo, vinte o pareggiate, conquistati dei punti oltre il 90esimo. Per dire che l'Udinese, ora sto svariando, però la maglia bianconera è più o meno lo stesso, i colori sono gli stessi, ha perso contro la Roma all'ultimo secondo di una partita di 20 minuti e non ha vinto a Bologna colpendo una traversa al 95esimo.
È così.
Le prestazioni vanno oltre i risultati, perché le prestazioni vanno considerate. Secondo me la prestazione con la Juventus in un clima veramente di enorme tristezza, della prestazione contro il Milan, un clima di enorme scoramento, secondo me anche esagerato, è stata una prestazione nel secondo tempo buona.
Concordo, anche perché nel secondo tempo la Juve crea 3 nitide occasioni da gol, però il problema della Juve, Sandro, è non segnare. Ti snocciolo questi dati perché sono, li ritengo molto importanti. Solo 47 gol fatti, la Juve è 8ª in classifica per i gol realizzati, davanti anche Fiorentina e Napoli. Una miseria i gol messi nelle porte avversarie. Da chi dipende, a parere tuo?
Io al contrario anche di quello che pensa la gente, cerco di essere il più obiettivo possibile, e quindi una percentuale ovviamente dipende anche dall'allenatore.
Certo.
E la lascio scegliere a chiunque, perché sulle percentuali non sono bravissimo.
No, una percentuale... anche a me le percentuali non piacciono, oggettivamente.
Da quando facevo lo scientifico a me non piacevano le percentuali, poi non ho approfondito nel settore, quindi mi è rimasta quella cosa lì da quando ero ragazzo. No, e poi sai, le percentuali, quando io vedo che di occasioni e di palle gol Vlahovic ce n'ha tante, ce n'ha più di quando le aveva la Fiorentina, e non trasforma allo stesso modo. Chiesa ne ha tante in proporzione e non trasforma allo stesso modo. Dai centrocampisti arrivano pochi gol, ci sono pochi tiri da fuori.
Sì.
E tutte queste componenti fanno sì che ci è una squadra che soffre, ha pochi gol questa squadra, e quindi in parte anche l'allenatore, in parte secondo me, guarda, lo dico perché potrebbe provare forse non il tridente Ildiz, ma comunque magari un qualcosa con, anziché a 4-3-3 anziché 3-5-2, magari può essere per l'ampiezza del campo.
Certo.
Sono tutti piccoli dettagli che secondo me possono contribuire. Non c'è una soluzione, non c'è una unica risposta. Faccio per dire, Milik ha fatto gol al primo pallone toccato contro la Lazio, al primo colpo di testa invece Sportiello ha fatto un miracolo. E in questo senso c'è una cosa che tutte le statistiche non dicono. Le statistiche sono riferite ognuno alla propria squadra, no? Ognuno al proprio settore. Ma a calcio si gioca in due e ci sono gli avversari. E ti faccio un esempio. La partita di sabato contro il Milan. Il Milan era messo malissimo con le assenze.
Vero.
Però i migliori in campo sono stati Sportiello e Ciao,
cioè
i due sostituti.
Sì.
Quindi hai voglia di... mancava Maignan. Sì, ma c'era Sportiello che ha fatto più di Maignan. Mancava Tomori. Ho capito, ma Ciao ha fatto meglio di Tomori.
E salva quel gol fatto su Rabiot, ovviamente.
Certo. Poi, obiettivamente, ha fatto anche una gran figura Ciao in marcatura su Vlahovic.
Vero. Verissimo.
Cioè, sono delle partite in cui è molto bravo, è migliorato molto a giocare a centrocampo, altre partite in cui proprio non copre il pallone e glielo portano via con una facilità.
Sì, sabato ha dato un po' l'impressione di essere involuto, no? Anche come modalità per legare il gioco, però ricordo che Vlahovic è il maggior marcatore della Juventus, no? 17 gol stagionali, mi verrebbe da dire, se non segna Vlahovic là davanti sono problemi per la Juventus.
Sì, assolutamente, credo che ci siano 5 partite per provare, se non per 90 minuti, anche altre soluzioni, oppure ci sono 5 partite da qui alla fine della stagione nelle quali magari succede soprattutto agli attaccanti, di passare un mese di grazia, un mese di disgrazia. Ecco, magari.
Magari
è l'altalena di Vlahovic, magari. Ecco.
Mi dai un tuo giudizio, visto che parliamo di reparto avanzato ed attacco su Yıldız, no? Esordisce in Serie A, fa grandi cose, ha davanti a sé un futuro luminescente, poi viene schierato contro il Milan da titolare e devo dire che anche nelle ultime esibizioni non l'abbiamo visto così brillante. È un classico per i giovani, secondo te, Sandro?
Secondo me sì, secondo me è un classico per i giovani, è un ragazzo che ha tanto talento, poi per i giovani, ma come per i figli, per i ragazzini, capito? Devi sempre stare attento, perché c'è un momento in cui si sentono arrivati, ma in realtà non sono ancora arrivati, e magari basta un minimo di impegno in più, un pochino di cattiveria in meno, un pochino, capito, quei piccoli particolari, e per cui io credo che sia un giocatore straordinario. Per me è un futuro campione Yıldız.
Sì,
però
sì,
ci stanno dei passaggi così, e credo che anche vedere sui giornali o su qualche 5.5, oppure, che dubito che Yıldız legga i giornali visto che è un 2005, vedere qualche account social che gli dice ma però magari gli fa bene, ecco, gli fa bene per non c'è niente di male a dirlo, per recuperare secondo me anche un pochettino di umiltà, ecco,
perché certo, sì, sta, perché quando hai 18 anni e ti trovi insomma, no, in prima squadra e vieni schierato da titolare, oggettivamente magari hai bisogno anche di tutto ciò. Ieri sera
tutti dicono, no, come si chiama quello lì del Barcellona,
Jamal.
Comunque, a vedere Jamal, che ha giocato quasi sempre a titolare nel Barcellona, ha segnato 4 gol in stagione. Cioè, non è che
sì,
ha fatto
poi
gol,
non,
cioè,
significa,
bisogna aspettarli,
certo,
bisogna aver pazienza.
Senti, ieri sera tu a Pressing lanci questa indiscrezione, la Juventus ha bloccato Thiago Motta, ci spieghi un po' le notizie in tuo possesso?
Ma che le notizie, è quello che si sente, è quello, sono le indiscrezioni, sono i rumors, sono i sussurri, per cui, cioè, Giuntoli ha fatto delle avance a Thiago Motta, se direttamente a Thiago Motta oppure attraverso il procuratore che è Canovi, non lo so, ma è sicuramente l'intenzione di Giuntoli in caso di divorzio da Allegri, che è un caso molto probabile, è quella di prendere Thiago Motta. Poi non so, perché sai, Giuntoli è sicuramente un bravo direttore sportivo, per il momento deve
fare cose, no, da Juve, ovviamente.
Certo.
Quanto può pesare, secondo me parecchio, ma poi lo capiremo nelle prossime settimane, quei 20 milioni che sono legati allo stipendio di Allegri e allo staff, 20 milioni lordi che la Juventus ovviamente no, deve considerare, Sandro.
Deve considerare esattamente quanto pesano una quindicina di milioni lordi per il Milan per Pioli.
Per Pioli.
Poi sai, sono allenatori, guarda, io tanti anni fa, ma tanti anni fa, c'era Sacchi che aveva ancora un anno di contratto con il Milan e Berlusconi lo volle cambiare e ci mise Capello, era il 91 mi pare, 92, e Berlusconi trovò a Sacchi il posto in nazionale praticamente. E quindi
però oggi c'è Spalletti,
ma
è una battuta, cioè, la mia, ovviamente,
nel senso che se Allegri e Pioli, capito, una situazione simile, hanno una soluzione che a loro piace, poi ci sta bene, è normale, da calcio, che dicono vabbè, anziché 20 dammene 10, e quindi no, 8, 7, 12, capito, si mettono d'accordo,
sì,
tutti e due.
Certo.
Se invece la soluzione, la panchina del Napoli viene occupata, secondo me non è il massimo la panchina del Napoli, però vabbè, viene occupata e il Milan arriva a Lopetegui o un altro straniero o qualcosa del genere, all'estero non ci vanno, non vengono chiamati, è un contratto di lavoro ed è normale che le società lo debbano rispettare. Di conseguenza, se le società lo devono rispettare, sono due società che mettono la prima parola non è più vincere, ma è sostenibilità.
Sostenibilità.
E allora viene l'interrogativo è, ma conviene spendere 20 milioni da una parte e 15 dall'altra per...
E questo è un bel interrogativo, Sandro, che poni.
Io dico che le grandi società non possono fare un ragionamento solo in base ai soldi. Cioè, mi spiego meglio, se il Milan fa tutte le valutazioni e supponiamo dice, vabbè, guarda che comunque con Pioli, fare un altro anno con Pioli non c'è niente di male, anzi c'è una buona, comunque il gruppo, non lo so, la valorizzazione eccetera. E la Juve dice, ma con Allegri, al di là delle proteste dei tifosi sui social, magari vabbè, è un conto. Se invece devi trattenere l'allenatore, perché se no...
Solo per una questione economica,
non ho i soldi per comprare palloni, lo devi mandare via, perché è un ragionamento da non è da Juventus, non sarebbe da Milan, ma sarebbe un ragionamento da squadra provinciale, ecco.
Non ti chiedo di fare il mago, però un pochino, nella domanda che sto per farti. Secondo te come finirà la vicenda Motta-Allegri?
Ma io sono il re dei pronostici sbagliati. Non
beh, allora ti chiedo di farlo a maggior ragione, insomma.
Ma io vedo, cioè io dico che l'ondata o la Juventus e il Milan, perché io li assimilo perché sono abbastanza simili come situazione, o hanno la forza le società e i dirigenti hanno la forza di tutelare gli allenatori e di bloccare l'ondata social, o se no, secondo me, si va verso un cambio, anche a costo di pagare 20 milioni ad Allegri.
Certo.
Secondo me è così, che poi che anche una sua... Cioè, parliamoci chiaro, ha anche una giustificazione il cambio, perché se quel che pensa la gente ha un'importanza relativa, ma se tu dirigente pensi che con questa squadra Thiago Motta fa meglio.
Ah, certo, devi cambiare.
Te lo devi togliere. È uno sfizio da 20 milioni, ma 20 milioni, ma te lo devi togliere, ecco, capito?
Concludo con questa ultima domanda, poi ti libero e ti ringrazio per la disponibilità e la simpatia. Qual è il peggior difetto sciorinato dalla Juventus in questa stagione?
Il peggior difetto sciorinato, guarda, secondo me, è aver sottovalutato Fagioli. È stato clamoroso.
Perché la Juve si trova senza Fagioli e Pogba pronti via quando inizia la stagione, ovviamente.
Ma io, guarda, le partite, più o meno le partite Juve, Milan, Inter e la Napoli o Roma, insomma, la quattro squadre le guardo tutte le partite.
Certo.
E l'anno scorso, secondo me, è passato un po' in secondo piano il fatto che quando ci sono state delle partite in cui Fagioli giocava e sembrava tutta la squadra che giocava molto meglio, ecco.
Ah, sicuramente.
Fagioli è uno che quando c'ha la palla tra i piedi non gli scotta.
La fa cantare. Secondo te può rivestire eventualmente nel prossimo futuro un ruolo di regista, di manovratore davanti alla difesa?
Ti confesso che secondo me assolutamente sì. Ne parlai tanti mesi fa con Allegri, secondo Allegri aveva bisogno ancora di un po' di tempo per quel ruolo.
Vero, verissimo, però non l'ho mai escluso, però quest'anno ovviamente Nicolò Fagioli non c'è mai stato e quindi non si è potuto fare diversamente.
Per me, io sono un fan di Fagioli, per me è un ragazzo, un giocatore, un ragazzo che lascio perdere perché non lo conosco sufficientemente bene, e magari, però come giocatore a me piace tantissimo. È chiaro che se giochi con Fagioli devi avere due fisicamente come
Fagioli. Certo. Due incursori anche, no? Che sappiano fare tutte e due, entrambe le fasi,
sì,
è evidente.
Sì.